Buonasera o buonanotte, io sono Luciana Biondi, benvenuti alle Illuminate. Oggi alle Illuminate si parlerà di convivenza, del suo valore, di come gestirla meglio. Questo è possibile e ce lo racconterà Cinzia Boniatti. Da adolescente voleva fare la cantante, poi sapete come sono le cose che accadono durante la vita, no? Ad un certo punto ha dovuto preferire altri studi e altri interessi, senza però mai perdere di vista il suo amore per la musica e lo sport. Innanzitutto, che cosa significa essere esperta in ricerca e gestione per l'innovazione sociale in business sostenibile e in processi organizzativi a sostegno dei decisori pubblici e privati? L'ho detta tutta.
Fare innovazione sociale vuol dire esplorare ambiti della vita che sono ancora riservati a delle nicchie di persone. L'abitare collaborativo, in particolar modo la ricerca di questi modelli abitativi molto, diciamo, conosciuti all'estero, quindi il co-housing, il co-living, gli ecovillaggi, le comunità intenzionali, fanno parte proprio di questa ricerca sociale nel cercare di proporre cambiamenti anche paradigmatici rispetto alla cultura dentro la quale siamo immersi. Nel nostro caso siamo immersi nella cultura italiana del vivere separati in appartamenti, che lo dice la parola stessa, ci appartano. Però abbiamo anche scoperto quanto attraverso questa pandemia l'essere appartati abbia diciamo dei punti di debolezza anche che portano a conseguenze estreme, insomma, la sociopatia, l'isolamento e anche a malattie, patologie, appunto a questa solitudine. E quindi l'innovazione sociale e il business sostenibile vuol dire cercare coniugare nuovi modelli, in questo caso abitativi, in dimensione che sia il più possibile sostenibile a chiunque e quindi non sia solo appannaggio di persone che, avendo, diciamo, economicamente una buona disponibilità, possono decidersi di costruire, invece che una casa, una villa, un appartamento, un intero co-housing.
Quindi il co-housing ci aiuta a risolvere anche il problema della solitudine, che non è un problema da poco.
A tal proposito, se vuoi, Luciana, ci sono dei riferimenti approfonditi anche sul sito co-housing Trentino che io gestisco, su delle ricerche americane che, tra le più complete finora mai portate avanti, hanno studiato su campioni di persone, ampi campioni di persone, come la questione che abbia portato al successo o all'insuccesso di determinate vite, tra i tanti fattori siano quella più rilevante sia soprattutto la qualità delle relazioni sociali. L'abitare collaborativo esiste da 60-70 anni, è molto diffuso nel resto del mondo ed è difficile. Certamente nei paesi dove la dimensione dell'abitare collaborativo è diventata una politica abitativa e una politica sociale, faccio riferimento in particolar modo all'Olanda, gli individui si sono trovati a poter scegliere di andare a vivere in co-housing, modalità che rende questo approccio assolutamente più, come dire, attivabile, facile, gestibile da chiunque ne voglia fare una scelta individuale. Quello che invece avviene in Italia, proprio per il fatto che non abbiamo una legislazione, che non abbiamo, se non sporadicamente, diciamo, una politica che si è ancora, non ancora interessata a questi nuovi modelli abitativi, che tra l'altro portano con sé soluzioni straordinarie ai bisogni che abbiamo, diciamo, attualmente. Dicevo, dove non è ancora possibile farlo attraverso gli enti pubblici, si scatena la capacità e anche lucidità di diciamo soggetti attivi, di cittadini attivi che in Italia hanno realizzato i loro modelli abitativi in co-housing. Esiste addirittura una mappatura dei co-housing in Italia. Comincia a essere un fenomeno che ha, diciamo, anche la possibilità di essere realizzato da gruppi di persone che ritengono di avere la forza, la voglia, la capacità di andare a abitare in maniera collaborativa.
Quindi si devono mettere d'accordo tra di loro.
Diciamo che i co-housing che sono nati in Italia sono stati, per la maggior parte progetti privati. Progetti privati di amici che a un certo punto, in una low fase della vita, chi da giovani per magari gestire meglio i figli, chi invece in fase più avanzata della propria, diciamo, ciclo di vita, ha immaginato che voleva uscire dalla dimensione appartante, isolante e anche molto spesso conflittuale dell'abitare in condominio. E quindi sono progetti, quelli italiani, che sono in gran parte partiti da gruppi di persone, sì. Questa però è una dimensione molto faticosa per i gruppi che la intraprendono, tant'è che cerchiamo, insieme anche al professor Bramerini, con cui condividiamo, diciamo, le competenze in questo sito, di divulgare questo modello abitativo verso i professionisti, verso il mondo degli architetti, delle imprese che costruiscono casa o che ristrutturano. Perché? Perché è molto più facile se a guidare, diciamo, il processo è un professionista o è un'impresa.
Ma che differenza c'è tra l'abitare in co-housing e l'abitare in condominio?
È una differenza sostanziale. Innanzitutto, il condominio è un luogo dove noi non abbiamo scelto il nostro vicinato, cioè siamo andati ad abitare lì, abbiamo acquistato un appartamento, ma nessuno di noi sapeva chi sarebbero stati i nostri vicini di casa o li conosceremo dopo, e questo per molti può diventare una brutta sorpresa, cioè scoprire che non hai alcuna affinità e anzi che hai magari molte motivazioni di contrasto con i tuoi vicini di casa. Invece l'abitare collaborativo definisce una modalità in cui ci si sceglie come comunità intenzionale, quindi con delle affinità, degli ideali, delle spinte per vivere insieme, quindi si scelgono le persone con le quali si ha voglia di andare a vivere insieme.
Ok, questo è un vantaggio, però sappiamo anche che anche quando ci si sposa poi si finisce con non andare più d'accordo. In quel caso?
Luciana, hai toccato un tema importantissimo. In quel caso è molto importante comprendere che non basta la dimensione intenzionale per fare di un progetto, di un gruppo di amici che magari ha affinità e sta bene insieme, una comunità intenzionale. Infatti è importante che questo gruppo di persone che vuole andare a abitare in maniera collaborativa impari poi anche gli strumenti della gestione del conflitto, dell'ascolto empatico, della comunicazione non violenta, impari soprattutto a prendere quelle che sono decisioni che di solito in condominio si prendono a maggioranza. Quindi tu sai benissimo, perché credo anche gli nostri ascoltatori, che chi ha partecipato a una riunione condominiale si è sempre trovato davanti al fatto di dover votare chi sì, chi no. Quindi una maggioranza che vince, una minoranza che poi alla fine boicotterà la decisione della maggioranza. Allora, prendere decisioni invece in modo consensuale e addirittura magari sociocratico, adesso entro in termini che sono un po' per addetti al lavoro.
Quello ci arrivo.
No, però la sociocrazia non è un qualcosa che tutti conoscono, insomma. Comunque, prendere decisioni in maniera consensuale è un'arte che va imparata per andare a vivere in modo collaborativo, perché altrimenti ci si ritroverà magari dopo qualche anno di convivenza a litigare come in un condominio.
Prendere decisioni in maniera consensuale è un'arte, questa bisogna scriverla, appenderla al muro e rileggerla tutti i giorni, questa è la cosa che vi consiglio di fare. Tanti anni fa Cinzia faceva un lavoro che le permetteva di viaggiare tantissimo, è stata in ogni posto del mondo, solo che la faceva stare lontana dal figlio molto spesso e questo allontanamento ad un certo punto per lei è diventato insostenibile e quindi cambiò lavoro, cambiò vita, ce lo racconterà nella seconda parte.
Yeah.
Questa sera ospite alle Illuminate c'è Cinzia Boniatti, sociologa, esperta di comunità intenzionali, che ci ha raccontato in cosa consiste il co-housing, un'alternativa alla solitudine, alle tradizionali case di riposo, utile anche per il ripopolamento delle zone non urbane. Da piccola voleva fare tutt'altro, a 17 anni era andata a Londra ad imparare l'inglese per cantare. E poi la carriera come cantante che fine ha fatto?
Che bella domanda. Allora, questa è stata una passione che ho coltivato in maniera molto soft tutta la vita, perché quando avevo un attimo di tempo prendevo in mano la chitarra e da autodidatta cercavo di consolidare quei giri di accordi che insomma tutti impariamo a una certa età. Ma poi la fortuna mi ha permesso di incontrare nel 2007 quello che poi diventerà il mio attuale compagno. Pensa, ero in Nuova Zelanda e incrocio un giovane olandese che come me viaggiava in quel paese e scopro che lui è un bravissimo chitarrista e insieme, adesso viviamo insieme, mi ha portata a coltivare questa passione musicale. Adesso riusciamo a cantare e a suonare perché ci piace.
Vedi che vuol dire?
Abbiamo tutto un repertorio.
Vedi che vuol dire andare a quel paese. Allora, dopo la laurea in sociologia, sei entrata nel settore mondiale degli strumenti musicali. Non fai che stupirmi leggendo la tua biografia. Come ci sei finita nel settore degli strumenti musicali?
Ci sono finita casualmente, però nel seguire quella che era la passione musicale già che avevo allora. Ricordo che andai a visitare un negozio di strumenti musicali in città per comprare la prima chitarra, insomma. E fu per caso che parlando prima con la persona che sedeva al banco e poi con il titolare del negozio, è emerso il fatto che stavano cercando una persona che sapesse bene l'inglese, e io l'avevo appunto imparato a Londra, per aiutare, accompagnare l'imprenditore in giro per il mondo nell'ambito di quello che era il suo business. Il Music Center vende tuttora, ed è leader mondiale del suo settore, strumenti musicali a fiato, parti particolari, le ance e diciamo i tamponi per gli strumenti a fiato. E quindi lì mi si aprì una carriera internazionale in cui girai il mondo accompagnando questo imprenditore a vendere a tutte le più importanti aziende al mondo quelle che erano appunto questi accessori così preziosi per far suonare gli strumenti.
Come manager, dovendo viaggiare molto, come tu stessa ci hai raccontato, hai sperimentato la lontananza da tuo figlio, che a un certo punto hai sentito diventare insostenibile. A quel punto hai deciso di intraprendere un'altra carriera professionale. Cioè, tu eri arrivata proprio allo stremo, cioè non la sopportavi più questa cosa.
Certo, era insopportabile, perché viaggiare con un bambino piccolo di pochi mesi, un anno, andare in giro per gli Stati Uniti, affidare il bambino a una babysitter, era qualcosa che funziona nei film americani ma non nella vita reale. Quindi ho capito che avrei dovuto fare una scelta: se continuavo la mia carriera e andavo in giro per il mondo, mio figlio avrei dovuto lasciarlo ai nonni, lasciarlo alle babysitter e cose di questo tipo. Tra l'altro, in quel periodo anche la mia relazione con il papà di mio figlio era molto sotto tensione, quindi decisi di prendere una decisione difficilissima a posteriori. Insomma, ricordo che l'affrontai pensando: o lo faccio adesso che mio figlio Andrea è ancora così piccolino, o dovrò magari aspettare quando lui sarà grande per non dargli il trauma della separazione. Quindi mi separai e contemporaneamente però smisi anche di fare questo lavoro e feci concorso pubblico per andare a lavorare nella pubblica amministrazione, che percepivo mi avrebbe garantito una maggior sostenibilità e tempi, diciamo, di vita con mio figlio più sereni, ecco, e così fu.
Immagino tu sia contenta della scelta che hai fatto, però senti di aver interrotto un percorso professionale che ti stava a cuore, o poi tutto sommato sono arrivate delle altre cose interessanti?
Allora, all'inizio non è stato facile, perché chiaramente avere una brillante carriera e viaggiare rispetto a trovarti un numero di tanti all'interno dell'ente pubblico, insomma, non è stato facile, però ti assicuro che allevare mio figlio è stata un'esperienza straordinaria e non mi pentirò mai di avergli dedicato tutto il tempo necessario. Poi un po' alla volta ovviamente il mio desiderio è riaffiorato e anche all'interno dell'ente pubblico sono riuscita a ritrovare degli spazi, insomma, la mia carriera ha ripreso di nuovo, insomma, è ritornata verso una dimensione soddisfacente attraverso proprio il fatto innanzitutto di iscrivermi di nuovo all'università, di fare un paio di master universitari. Tra l'altro, sai, era da sorridere, ma ero all'università con i ragazzi dell'età di mio figlio, per cui non era proprio la cosa più semplice, ma era bellissimo, loro mi aiutavano tanto. E attraverso però, ecco, un paio di master universitari la mia carriera è ridecollata e ho potuto iniziare a lavorare per un ente di ricerca importante e occuparmi dei temi del benessere organizzativo.
Potresti riassumere così le tre mosse vincenti che ti hanno aiutata ad andare avanti?
Beh, allora, a me hanno aiutato tantissimo i libri, perché io in ogni momento di crisi ho trovato nell'approfondimento, nella lettura, tantissimi utili consigli. Oggi direi però che forse quando una persona è in crisi, anche in Italia esistono gli psicologi. Guardate che è fondamentale riuscire a comprendere l'importanza di un sostegno psicologico nei momenti di crisi. Come andiamo dall'ortopedico se ci spacchiamo un braccio o una gamba? Oggi è possibile, anche a costi molto, diciamo, contenuti, andare da uno psicologo che ci aiuta a capire cosa in quel momento della nostra vita è davvero importante fare. Dopodiché riuscire anche a comprendere che a volte i cambiamenti sono necessari per rimanere stagnanti in una situazione che sentiamo ci procura dolore, ci procura insoddisfazione, non va bene, ci porta ad ammalarci, io lo so, l'ho provato. Quindi a volte il coraggio di cambiare nasce magari mettendosi in gioco, mettendosi in viaggio, nasce da la possibilità anche di camminare con altre persone. Io ad esempio nei miei cammini a piedi ho trovato persone interessanti che mi hanno dato degli stimoli.
Camminare, un'altra grande passione di Cinzia Boniatti, di cui parleremo nella terza parte di questa nostra chiacchierata. Oltre alla musica, il chitarrista in particolar modo. Tra le sue preferenze musicali c'è questa canzone di Zucchero con Eric Clapton.
Tell your brother, man, shit happens. By the way, how's it with you? Check out the kid, finger on the button. Oh yeah, it's a wonderful world. When every night things are getting grim, all your dreams seem dumb and absurd. You need a light shining out to tell you, oh yeah, it's a wonderful world. I've been leaving in the morning, far away from you, yeah. Some days you have to take a jump in the follow the herd. Pull the chain down, cross the water. Oh yeah, it's a wonderful world. When everything is closing in, try to see the news. Yes, I'm taking that step, I'm gonna jump in the session.
Tratto di strada insieme a Cinzia Boniatti per parlare ancora di co-housing. Ha spiegato che cos'è, come si pratica, perché si sta rivelando una convivenza più felice di tanti altri, che però non va d'accordo con l'improvvisazione, giusto?
Sì, perché è importante partire col piede giusto, insomma, e ti ripeto, ho assistito e la letteratura ci insegna che su tanti progetti che partono nelle migliori intenzioni, dal basso, quindi da gruppi di amici, molti si arenano per la fatica di non avere appunto un quadro giuridico che permetta in maniera agevole di andare,
certo,
verso questo abitare.
Ma siete i pionieri e quindi vi beccate tutte le difficoltà. Più in là, tra tanti anni, invece le nuove generazioni troveranno tutto pronto.
È assolutamente così, guarda, c'è una bellissima proiezione dell'abitare nel 2040, dove si stima appunto che le comunità di abitare collaborativo in co-housing, in co-living o in eco-villaggi, un'altra bellissima dimensione che si intreccia tra l'altro con la sostenibilità energetica e la sostenibilità ambientale, no? Questi temi molto molto importanti in questo momento cruciale anche storico. Ecco, questo modo di abitare collaborativo nel 2040 sarà molto molto più diffuso e noi siamo i pionieri e facciamo fatica, insomma, scontiamo, come ti dicevo, il fatto di non avere in Italia nemmeno un frame giuridico che ci aiuti a realizzare co-housing.
Non avessimo soltanto quello. Senti, c'è stato un altro momento nella tua vita dove hai fatto un cambiamento importante. Hai avuto un incidente automobilistico in cui hai rischiato di morire e la ripresa è stata particolarmente lunga e difficile.
Certo, mi ricordo che era il 97 ed era il 31 di agosto. In quella notte moriva la famosa principessa Diana, Spencer. Io sopravvivevo a un incidente almeno altrettanto drammatico dove distruggevo l'automobile e insomma ne uscivo viva per miracolo con tante fratture. Dovrò stare a casa diversi mesi e questo mi porterà per esempio a reagire leggendo moltissimo. Io ricordo che quei 5 mesi che non potevo muovermi, la lettura per me è stata un'immersione, una full immersion, e mi ha aiutato tantissimo psicologicamente, a un po' a semplicemente veramente a sollevarmi, sai, le letture possono essere anche letture semplici, romanzi, così, e un po' anche a trovare approfondimenti per quello che poteva essere l'utilità della mia professione, quindi a trovare per esempio nello studio di tecniche di resilienza mentale e fisica un'ottima opportunità poi per applicarle su me stessa, per vedere che funzionano e per riuscire anche a consigliarle, insomma. Una di queste per esempio è il camminare, cioè mettersi in cammino fisicamente e muoversi aiuta per esempio a contenere tantissimi dolori. Addirittura adesso si dice che l'artrosi si può come dire, contenere, alleviare, non addirittura sconfiggere con il movimento. E l'artrosi, guardate che è un dolore, un'infiammazione che colpisce, diciamo, la maggior parte delle persone dopo una certa età, uomini e donne, insomma.
Quindi la vita ti propone dei fatti e tu subito, qualunque sia la gravità, l'entità di questo fatto, poi lo tramuti sempre in qualche cosa da studiare e da riproporre. Questa è proprio la tua costante, mi sembra di capire.
Assolutamente, si chiama resilienza, non è importante quante volte cadrai a terra, ma come riuscirai a riprenderti. È un po', per sintetizzare una bella frase, mi ricordo, del Mahatma Gandhi: vivi come se dovessi morire domani e impara come se dovessi vivere per sempre, cioè imparare sempre da qualsiasi situazione che anche in maniera a volte imprevedibile e difficile ti butta a terra, insomma, ti mette in ginocchio. Ma quello che forse per me ha segnato una svolta, diciamo, e che consiglierei a tutti, pur essendo molto vecchio, un libro, fammi ricordare, di Wayne Dyer, che è uno psicologo americano, e il titolo era Le vostre zone erronee. È un libro che è stato ristampato in migliaia di copie, però è una guida all'indipendenza dello spirito, ti insegna a prendere in mano la vita nelle tue mani, ed è ti assicuro ancora oggi una grande lista di cose che uno può mettersi a fare, che facendole ti porta a prendere veramente, a prendersi cura di te stesso e andare verso una direzione positiva. Luciana, posso dire però che alle donne di oggi io consiglierei un libro che va letto, è il libro di Michela Murgia, Stai zitta. Quel libro che insegna alle donne a non accettare più una condizione in cui vengono messe da parte, in cui vengono, come dire, trattate come persone che non hanno la pari dignità in qualsiasi ruolo che loro svolgano, lavorativo e familiare, quant'altro.
Vabbè, sfondi una porta aperta. Alle donne, per chi lo stai dicendo? Per gli uomini, ma ormai credo che lo sappiano pure loro. Aspettiamo dei cambiamenti, non sappiamo più come provocarli. Piano piano. Invece la musica, concludiamo questa chiacchierata con la musica. Qual è la tua musica preferita?
Vabbè, all'epoca mi ricordo, nel 77 c'erano i Beatles che imperversavano, ma c'erano anche i Queen, Bohemian Rhapsody. Io mi ricordo di aver assistito a un magico solo di chitarra di Brian May che suonava Bohemian Rhapsody, che in quel momento mi ricordo che sognavo di diventare una rockstar.
Ah, vedi, una sociologa esperta di co-housing e di benessere organizzativo, che da piccola voleva fare la cantante. Che fantastico mix è la vita. Buonanotte a tutti. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life is
Will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Never, never let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.